Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, Bastioni di Orione. Oggi parleremo con Diego Battistessa, reduce dalla cumbre della Americas di Los Angeles, proprio delle conclusioni di questa cumbre, una cumbre in cui non erano presenti Nicaragua, Venezuela e Cuba, perché non invitati, ma non erano presenti neanche tanti altri presidenti dell'America Latina, in cui Biden ha cercato di portare l'attenzione soprattutto sul tema dell'immigrazione con un accordo piuttosto controverso. E con Diego affrontiamo queste problematiche e anche altre, soprattutto quelle che riguardano i temi più caldi dell'America Latina in questo momento e le motivazioni profonde per cui tante persone provano a cercare fortuna altrove, sfuggendo dalla violenza e dalla miseria.
Allora Diego, tu sei reduce dalla cumbre della Americas a Los Angeles. È stata una cumbre un po' sui generis, perché innanzitutto mancavano tre paesi importanti che non erano stati, fra virgolette, invitati. E poi i risultati di questa cumbre sembrano essere dei risultati un po' in chiaroscuro, a quanto pare, perché Biden puntava molto sulla questione dei migranti. C'è un accordo, magari illustraci anche che tipo di accordo c'è stato.
Sì, avete un po' sottolineato quello che è stato il leitmotiv di questo vertice delle Americhe, il nono, e ritorniamo negli Stati Uniti, perché il primo era stato fatto a Miami nel 1994, in un contesto chiaramente diverso. Ritorniamo negli Stati Uniti con questa nona edizione, ma appunto è stato chiamato anche il vertice dell'esclusione, o un vertice zoppo, se così vogliamo, perché dei 35 paesi facenti parte dell'Organizzazione degli Stati Americani che avrebbero dovuto partecipare in questo vertice, in questo summit delle Americhe, ben 9 presidenti sono andati in California, e Bolsonaro è arrivato proprio negli ultimi giorni, in extremis, grazie insomma a un'azione di salvataggio che ha fatto Biden, della quale magari poi vi illustrerò i retroscena e i dettagli, tanti davvero i retroscena in questo summit. Sicuramente l'esclusione, già anticipata, anche se ufficializzata solo a pochi giorni dall'inizio, ricordiamo che il vertice si è svolto dal 6 al 10 giugno a Los Angeles in California, dicevo l'esclusione di Nicaragua, Venezuela e Cuba, dichiarati paesi antidemocratici dove si violano sistematicamente e massivamente i diritti umani, ha provocato un effetto domino nella regione, con l'unione del blocco della sinistra latinoamericana capitanata da Andrés Manuel López Obrador AMLO, che da subito ha cercato di mediare con Biden, chiedendo che facesse un passo indietro rispetto a questa decisione, altrimenti aveva già preannunciato AMLO che non sarebbe andato presenzialmente al summit. Così ha fatto, ha mandato il ministro degli esteri. Stessa cosa ha fatto la Bolivia di Luis Arce, in solidarietà con Cuba, Venezuela e Nicaragua, e stessa cosa ha fatto la neoeletta presidentessa dell'Honduras, Xiomara Castro. Quindi, rispetto all'esclusione di Cuba, Venezuela e Nicaragua, abbiamo avuto altre 3 defezioni di 3 presidenti della regione. A queste 3, quindi siamo già a 6, si sono aggiunte le assenze di Nayib Bukele, presidente del Salvador, e di Gian Mattei, presidente del Guatemala, tutti e 2 in rotta di collisione con l'amministrazione Biden per le varie ingerenze, le varie accuse che sono arrivate nel corso degli ultimi mesi dagli Stati Uniti, soprattutto in termini di corruzione. E Luis Lacalle Pou, presidente dell'Uruguay, ha contratto il Covid, proprio pochi giorni prima della cumbre e quindi non ha potuto viaggiare, e siamo a 9 paesi. E come vi dicevo prima, Bolsonaro fino all'8 di giugno, cioè proprio quando sono iniziati i lavori delle delegazioni diplomatiche, non aveva ancora chiarito se avrebbe fatto o meno la sua apparizione in California. Perché è importante fare questo preambolo, direte voi? Perché è chiaramente un vertice che vuole parlare di coordinare e ordinare le migrazioni nella regione, migrazioni che ovviamente vanno da sud verso nord, dove mancano praticamente tutti i paesi del Centro America, che sono il punto focale di queste di questo fenomeno, diventa quantomeno zoppo, se vogliamo usare un eufemismo. E in effetti la dichiarazione di Los Angeles, così è già entrata nella storia, è già entrato nella storia il documento che è stato socializzato da Biden il 10 di giugno, è una dichiarazione di intenti che cerca di coordinare le azioni a livello continentale dei paesi nei quali passano i flussi migratori, cercando anche di creare delle possibilità di accedere all'istituzione giuridica dell'asilo e del rifugio in altri paesi che vengono prima degli Stati Uniti, se vogliamo vedere la regione da sud verso nord. Basicamente quello che gli Stati Uniti cercano di fare è una cosa che in Europa ci ricordiamo bene, la famosa redistribuzione di quote. La famosa redistribuzione di quote e rendere il cammino delle persone che si mettono in marcia per arrivare agli Stati Uniti sempre più difficile. Rispetto a questo ci sono due elementi che segnalo, poi magari possiamo approfondire. Filippo Grandi era presente in California. Filippo Grandi è il rappresentante dell'UNHCR, è un nostro connazionale, e ha voluto fare giustamente una importante precisazione dicendo: va bene cercare di ordinare le migrazioni e coordinare gli sforzi per dare una risposta umanitaria importante nella regione, utilizzando magari anche buone pratiche che si sono già viste in alcuni paesi come la Colombia con il permesso temporale di protezione per le persone venezuelane, che è stato lanciato a febbraio scorso nel 2021 da Duque. Però attenzione, bisogna garantire alle persone che sono nelle condizioni di richiedere asilo o rifugio di poterlo fare, cosa che gli Stati Uniti fino adesso con il famoso titolo 42 continua a negare. E altra cosa importante da segnalare è che proprio mentre Biden stava socializzando la dichiarazione di Los Angeles, partiva dal Chiapas una carovana di 5.000 persone, la maggior parte delle quali provenienti dal Venezuela, che stavolta senza trovare quella reazione così spropositata e violenta che avevamo visto nei mesi passati, ne avevamo anche parlato proprio quando io ero in Messico rispetto a come stava attuando la polizia messicana, questa volta sembra che perlomeno per adesso la carovana non stia trovando questa reazione brutale da parte della polizia. Quindi vedevamo queste due realtà. Io ero a Los Angeles, ascoltavo Biden socializzare la dichiarazione di Los Angeles appunto su una migrazione coordinata, mentre dal Messico, e AMLO non era presente al vertice, partiva questa carovana di migranti venezuelani, altro grande foco delle migrazioni in America Latina, dove si sta ragionando sulle cifre di 6 milioni di persone che già hanno abbandonato la Repubblica Bolivariana Venezuela.
Ma la cumbre era esclusivamente su argomenti relativi alle migrazioni simili, oppure c'erano anche degli altri aspetti che dovevano essere presi in considerazione dagli stati che sono riusciti ad arrivarci?
Beh, allora, la cumbre ovviamente come sempre ha degli orizzonti ambiziosi e gli argomenti che vogliono essere trattati sono molti. Prima di tutto l'economia. Gli Stati Uniti in questo momento si trovano a dover affrontare il maggior tasso di inflazione, 8,6% se non sbaglio, degli ultimi 40 anni. Di conseguenza l'economia è un fattore determinante in questo momento. Siamo nel post-Covid, diversi dati ci raccontano che in America Latina il Covid è stato devastante non solo in termini di morti, ma anche in termini di danni pandemia, un'economia che stenterà moltissimo a riprendersi, e abbiamo di fronte il discorso della green economy, quindi una regione, comunque un continente, le Americhe, che deve lavorare per cercare di uniformare gli sforzi sulla green economy. Altro grande elemento che voleva essere toccato nel vertice era la democrazia, la salute, lo stato della democrazia nelle Americhe. E qui sottolineo due dichiarazioni che mi sono sembrate molto pertinenti. La prima, quella del presidente del Paraguay, Abdo Benitez, che ha detto al di là di commentare l'esclusione o la non esclusione di determinati paesi dal vertice rispetto alla decisione dell'anfitrione, che sono gli Stati Uniti in questo caso, però io credo che tutte le nazioni presenti in questo vertice debbano guardare internamente e fare i conti col proprio stato della democrazia. Secondo punto, dalla delegazione argentina Alberto Fernandez è arrivato ed è stato curioso vedere come in teoria Alberto Fernandez fa parte di questo blocco socialista di sinistra delle Americhe, ma in realtà nell'incontro con Biden si è profuso in dimostrazioni di affetto come nessun altro presidente. Si sono abbracciati, salutati, baciati come vecchi amici. È stato curioso, no? vedere Fernandez e sua moglie così vicini, umanamente vicini a Biden e a sua moglie, mentre appunto c'era questa polemica del blocco di sinistra. E la delegazione argentina ha fatto notare una cosa importante. Il ministro degli esteri argentino ha detto: a me sta anche bene che si parli dello stato della democrazia, che si cerchi di andare al di là delle ideologie e tutto quanto, ma io mentre ero seduto nella riunione dei ministri degli esteri mi sono reso conto che stavamo parlando di molti fattori, dicendo appunto, parlando di democrazia, parlando di diritti e tutto quanto, senza paesi che avrebbero potuto dire la loro, perché fondamentalmente stavamo facendo una riunione senza un terzo dei paesi della regione, ma soprattutto senza quei paesi che vengono indicati come i principali perpetratori di queste violazioni. Di conseguenza uno degli elementi che sottolineava il ministro degli esteri argentino, il cancelliere argentino, era: abbiamo perso un'occasione di dialogo importante per cercare di avvicinare punti di vista diversi. Questo, diciamo, dal punto di vista di quello che la politica voleva discutere, di quello che la politica aveva sull'agenda, considerando anche il cambio climatico e ovviamente il fattore geopolitico di più di 100 giorni di guerra in Ucraina, che di conseguenza ha un riverbero anche nel continente, e il fattore geoeconomico di una Cina sempre più presente, no? Notizia degli ultimi giorni, gli scandali di possibile corruzione degli appalti delle imprese edilizie cinesi in Perù, per esempio. Quindi,
senti, a proposito
però
di questo,
anche la società.
No, ti volevo chiedere se da questa cumbre della Americas di Los Angeles emerge un quadro in cui forse gli Stati Uniti riescono più a controllare in quella maniera come la controllavano in passato il proprio patio trasero. Cioè, come se in qualche modo ci sia un allentamento, ecco, di quel controllo sia geopolitico che economico che militare in quell'area, forse perché gli interessi statunitensi ormai si stanno andando verso Oriente.
Ma la domanda che io faccio, una controdomanda che io faccio è: siamo sicuri che agli Stati Uniti continua a interessare avere influenza sull'America Latina? Perché effettivamente stiamo vedendo che dopo Obama abbiamo avuto Trump, che si è completamente disinteressato dell'America Latina, tra l'altro ne ha parlato pochissime volte e le poche volte nelle quali ne ha parlato in maniera nefasta. Arriva Biden e tutti quanti ci aspettavamo, visto che Biden è stato il vicepresidente di Obama ed è probabilmente il politico che più ha viaggiato in America Latina di tutti gli Stati Uniti, ci aspettavamo un'attenzione diversa. Eppure non è cambiata la politica degli Stati Uniti. Non dobbiamo dimenticarci, perché molto spesso abbiamo la memoria corta, che all'inizio è stato fatto un tentativo. Infatti all'inizio, se vi ricordate, Biden, dopo aver preso il mandato, ha dato una specie di carta bianca a Kamala Harris, che era vicepresidente, e gli ha detto: vai e fai accordi nella regione, vai in Messico, vai in Guatemala, parla di migrazione, aiutami a venire fuori da questo tema, cerchiamo di trovare delle... Kamala Harris ha avuto un fallimento epocale, storico. Infatti Kamala Harris è scomparsa dagli incontri politici, non se ne parla più. L'abbiamo rivista adesso a Los Angeles, dove c'era praticamente tutto il gabinetto, c'era Biden, c'era Anthony Blinken e c'era Kamala Harris come vicepresidentessa, anche perché non poteva mancare, visto che lei è californiana, quindi il summit delle Americhe si faceva in California. Ma è stato un fallimento rumorosissimo quello di Kamala Harris, che ha aperto la porta, vi ricorderete, ai flussi di minori non accompagnati che arrivavano alla frontiera nord col Messico. Quindi la domanda che mi faccio io e che faccio anche a chi ci ascolta è: quanto oggi agli Stati Uniti interessa continuare ad avere un'influenza politica, quantomeno politica, in America Latina? Economica sì, perché è comunque un mercato nel quale continuano a vendere ed è un mercato nel quale possono comunque continuare ad avere degli scambi commerciali interessanti. Politica fino a un certo punto. Altra domanda: nel caso in cui gli interessasse ancora avere questa influenza nel continente, nella subregione latinoamericana, hanno la forza per poterlo fare? Perché in questo momento stiamo vedendo che, sebbene l'Unione Europea ha perso il suo treno di possibile influenza economica nella regione, Cina e Russia sono molto molto presenti nella regione, e di conseguenza per gli Stati Uniti non diventa più così facile avere il monopolio.
Volevo porti anche un'altra domanda, cioè aggiungerei una domanda a tutte queste domande che ci siamo posti, cioè tu dici interessa agli Stati Uniti ancora avere una qualche preminenza, ne avrebbe la forza anche se gli interessasse di... ma dall'altra parte al Cono Sur quanto può interessare avere ancora questo vicino ingombrante che però in qualche modo è un po' la terra promessa, per cui appunto le migrazioni vanno verso nord, oppure è comunque un collettore di alcuni prodotti, anche che so, la droga, però anche altri prodotti che vanno di nuovo verso nord. Ecco, quanto può interessare al Cono Sur avere ancora un vicino che fa da padrone, e quanto invece ha la forza il Cono Sur di dire alla pari cerchiamo di avere una relazione, un rapporto?
Beh, sono domande interessanti queste, che aprono alla complessità, no? Della situazione. Sicuramente quando pensiamo alle migrazioni dall'America Latina, nessuno, sto generalizzando però, nessuno migra in Cina, nessuno migra in Russia. Continua a essere ovviamente l'American Dream, no? il sogno statunitense, quello che viene prediletto. Anche la possibilità di andare a studiare, quindi anche migrazioni non solo economiche, ma anche migrazioni che riguardano lo studio. Senza considerare le grandissime rimesse dei migranti che vivono negli Stati Uniti, che reggono molte delle economie del Sud America e dell'America centrale, l'America Latina in generale. Quindi continua a essere, essendo l'economia più grande del mondo, gli Stati Uniti sono per forza di cose anche l'economia più grande delle Americhe. Di conseguenza continuano a essere un polo attrattivo importante per gli investimenti, per le migrazioni e di conseguenza anche per le rimesse. Non ci dimentichiamo che è anche il polo tecnologico più importante del mondo, quindi anche per le imprese, per quanto riguarda la cooperazione tecnica, per quanto riguarda tutto quello che ha a che vedere con la tecnologia, continua ad essere un grandissimo riferimento. È pur vero che su altri elementi non ha più il monopolio, per esempio sui finanziamenti. Sappiamo che gli Stati Uniti, attraverso il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale o direttamente con accordi bilaterali, hanno promosso sempre un certo tipo di politiche, no, di finanziamento per certi paesi dell'America Latina, gli accordi di Washington e da lì in avanti. Adesso arriva la Cina, che effettivamente ti mette sul piatto gli stessi soldi, delle volte anche di più, ma non mette sul piatto quel tipo di cambio di sistema statale o economico, no? Ti chiede altre cose, perché la Cina non viene gratis in America Latina, la Cina ti chiede altre cose, però effettivamente dà un'altra possibilità. E poi c'è anche il discorso della presenza militare degli Stati Uniti. La famosa Marea Rosa, che inizia con Chavez alla fine degli anni 90, poi Lula e via dicendo, che ha avuto una grossa battuta d'arresto nel 2015, ma che sembra poter tornare, vedremo che cosa succederà in Brasile, Colombia, insomma, potrebbe tornare in maniera importante. Ha anche creato una situazione di disturbo a livello di dominio militare degli Stati Uniti nella regione, perché notizia, penso che in Italia non sia ancora arrivata, degli ultimi giorni, un emendamento di Ortega, presidente del Nicaragua non invitato al summit, apre la porta alla cooperazione militare con eserciti di tutto il mondo, includendo la possibilità di far arrivare in Nicaragua truppe russe proprio nel momento in cui c'è l'invasione russa nell'Ucraina. Quindi gli Stati Uniti hanno già messo le mani avanti e hanno detto: Ortega, se fai questa cosa qui, ti escludiamo dal trattato commercio, ti escludiamo da una serie di questioni. Quindi c'è una penetrazione fortissima di altre potenze geoeconomiche, geopolitiche in questo momento, escludendo l'Europa, che, lo voglio continuare a ribadire, ha perso il suo treno per poter diventare un parte importante economica latina. Però gli Stati Uniti, a mio modo di vedere, in questo momento, da un lato non sono interessati, da un lato non hanno la forza, quindi lasciamo a chi ci ascolta decidere se è la storia della volpe e l'uva o se, o se in realtà c'è una situazione nella quale queste due cose stanno succedendo nello stesso tempo ma non sono così collegate.
C'è questo rimescolamento, quindi, che corrisponde al rimescolamento globale. Quali sono, secondo te, o dal tuo privilegiato osservatorio, gli aspetti che già cominciano a essere quelli più intaccati dall'erosione che proviene dall'esterno del continente, quindi Cina e Russia sostanzialmente?
Beh, innanzitutto il fatto, lo ripeto, che i flussi economici che si stanno muovendo in questo momento in America Latina non riguardano solo gli Stati Uniti, ma appunto diversi paesi della regione, Perù, Argentina, tra gli altri, si rivolgono, Ecuador nel suo momento, in Corea, si rivolgono alla Cina per i finanziamenti. E la Cina va a prendere quello che poi, diciamo, l'elemento economico più famoso, no, dell'America Latina, un'economia che non è mai riuscita a cambiare fondamentalmente dall'esportazione di materie prime. Di conseguenza la Cina, quello che va a fare in America Latina è acquisire materie prime a basso costo o stabilire dei costi che si possano protrarre nel tempo, quindi mantenere uno spazio commerciale per una temporalità limitata ma comunque vantaggiosa per la Cina, e poi il land grabbing, perché quello che fa la Cina in America Latina è anche assicurarsi enormi quantità di terreno per avere una sicurezza alimentare interna, che stiamo vedendo in questo momento con due dei più grossi granai del mondo, Russia e Ucraina, in guerra, essere messa molto in discussione. Quindi sicuramente dal punto di vista economico gli Stati Uniti non hanno più quella voce forte o quella voce unica, se vogliamo, che poteva dirigere da una parte o dall'altra i governi di determinati paesi. Gli Stati Uniti continuano ad avere una presenza, soprattutto nei paesi storicamente alleati come la Colombia, per la lotta al narcotraffico e alla corruzione. L'estradizione continua a essere una delle grandi armi che hanno gli Stati Uniti per combattere questo fenomeno. Per esempio Petro ha utilizzato nella sua campagna come una delle grandi bandiere che, se lui vince, verrà abolita l'estradizione dalla Colombia. Quindi i grandi capi dei cartelli come Otoniel, che è stato estradato a maggio, non andranno più a finire negli Stati Uniti. È morto pochi giorni fa Gilberto Rejuela, che era il famoso capo del cartello di Cali, è morto in carcere negli Stati Uniti. Abbiamo visto come in Honduras Hernández, l'ex presidente, sia stato estradato negli Stati Uniti per crimini di narcotraffico. Quindi questo continua a essere uno dei grandi elementi che, diciamo, permette alla giustizia degli Stati Uniti di avere ancora questa misura che in molti vedono come di stampo coloniale, no? E dobbiamo rivolgerci alla giustizia degli Stati Uniti per avere giustizia, perché nei nostri paesi, secondo loro, questo non può avvenire, no? Che poi uno dei discorsi che porta avanti. E poi c'è anche il discorso appunto della circolazione del dollaro e delle rimesse. in questo momento ci sono due paesi nell'America Latina dove si usa il dollaro, Panama e Ecuador. In realtà, anche se questa cosa a Maduro non piace, in Venezuela di fatto si usa il dollaro, perché il Bolivar è praticamente sparito, quindi si sta usando il dollaro. E quindi anche questa politica degli Stati Uniti di promuovere una possibile dollarizzazione, perché il dollaro continua a essere, quello sì, la grande moneta di riserva e di fuga dei grossi capitali che dall'America Latina vogliono andare a mettersi al sicuro. Qualcuno ha dato retta a Bukele con i bitcoin. Però abbiamo visto che Bukele non ha scelto proprio
il momento
il
giusto,
miglior
no.
momento per far diventare il bitcoin, esatto, oggi, la moneta ufficiale del Salvador.
Oggi quindi, era $24,000 a bitcoin.
Questo dobbiamo sottolinearlo. Anche se la Russia è presente in America Latina, anche se la Cina è presente in America Latina, gli investitori dell'America Latina non è che vanno ad assicurare i loro capitali in rubli o in yuan, continuano a andare a assicurare i loro capitali in dollari e a metterli al sicuro nelle grosse riserve degli Stati Uniti. Quindi diciamo che economicamente e a livello anche di questo immaginario collettivo, come diciamo prima, di questo sogno, l'America e gli Stati Uniti continuano ad essere un elemento di riferimento. Però dall'altro lato, quello che si può dire senza nessun tipo di dubbio è che già non sono l'unico riferimento, già ci sono altri riferimenti.
C'è anche il dato di fatto che per esempio la Cina ha superato gli Stati Uniti come principale paese di tassazione, Argentina, in Brasile, in Cile e Perù, è il secondo partner commerciale di tutta l'America Latina. Quindi questo significa che comunque dietro le quinte sta avvenendo, e anche l'adesione di molti paesi dell'America Latina al Belt and Road.
Sì, quello che volevo sottolineare infatti, lo ripeto perché è importante, l'avversario geopolitico degli Stati Uniti in America Latina e la Russia, per le alleanze storiche che ha con Cuba, per l'alleanza con Venezuela, per adesso questo accordo con il Nicaragua, ma il vero avversario geoeconomico degli Stati Uniti in America Latina è la Cina.
Tornando al monetarismo, mi veniva in mente due cose. Una, mi ricordo Menem e l'equiparazione tra dollaro e peso, che non è finita benissimo. Però dall'altro lato, questo utilizzo della moneta, come fanno gli Stati Uniti con il dollaro, somiglia molto all'uso coloniale che fa la Francia del franco CFA in Africa. E anche lì non è che per chi lo deve usare funzioni tanto bene. Quindi non ci sono delle reazioni, delle rimostranze da parte di chi si trova a dover subire questa potenza del dollaro nel proprio territorio?
Beh, a Panama diciamo che queste rimostranze non le ho viste, ci siamo sentiti, se non sbaglio, quando ero a Panama, quest'anno sono stato 5 mesi a Panama, diciamo che Panama addirittura, una cosa che a me aveva sconvolto, ricordo che vidi una partita di calcio, di pallone, tra Stati Uniti e Panama, e i cronisti degli Stati Uniti non chiamano i panamensi, come se venissero da un altro paese, li chiamano i canaleros, come se fossero quelli che gli fanno la manutenzione del canale, no? Cioè, a questi livelli, quindi i canaleros. Quindi l'impressione dagli Stati Uniti è che sia un pezzettino staccato degli Stati Uniti dove si può parlare anche solo inglese e ti trovi bene, usi il dollaro e non hanno gli stessi diritti dei cittadini statunitensi, ma insomma è un pezzettino di Stati Uniti fuori dalla continuità territoriale, un po' come Porto Rico, se vogliamo. Quindi non ho sentito queste grosse rimostranze, anche se sicuramente ci saranno, ma io non le ho percepite a Panama. In Ecuador la situazione è ben distinta. E Correa arrivò in un momento in cui il paese era già stato dollarizzato per il feriato bancario, quindi si trovava in una situazione molto complicata, perché nel momento in cui hai solo un elemento di esportazione che è il petrolio e la tua valuta di riserva è il dollaro, il prezzo del petrolio, non dico che è deciso dagli Stati Uniti, ma sicuramente è quello che gli Stati Uniti fanno nel mercato petrolifero, cambia il prezzo del petrolio, in più la moneta che tu usi è la stessa degli Stati Uniti, quindi insomma Correa aveva economicamente le mani un po' legate, ma in Ecuador le rimostranze sono state altissime, cioè c'è stato un movimento simile a quello italiano del vogliamo tornare alla lira, in Ecuador era vogliamo tornare al sucre, no? Però certo che per l'Ecuador in quel momento tornare al sucre avrebbe voluto dire tornare ad avere un sucre che per essere equiparato al dollaro si doveva parlare di cifre di milioni. Bisognerebbe fare una comparazione, esagerando, con il Bolivar venezuelano, che da Chavez in avanti ha perso 14 zeri. Cioè oggi, per capire quanto vale un Bolivar, bisognerebbe aggiungergli 14 zeri, e allora si capisce di cosa stiamo parlando. Cioè praticamente una delle inflazioni più grandi della storia, della storia dell'economia, da quando mondiale, la conosciamo. Quindi il dollaro continua ad essere la moneta di riferimento, ma soprattutto, ripeto, questo è importante, la moneta di investimento e la moneta di fuga di capitali, perché se io voglio mettere al riparo, pensiamo alla fluttuazione del reais in Brasile, fino a 10 anni fa 2 reais erano 1 euro, oggi quando io sono arrivato in Brasile a febbraio 6 reais erano 1 euro, dopo la guerra, quindi 3 volte tanto, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina si è abbassato un poco l'euro perché si è apprezzato con il dollaro, ma è rimasto a più di 5. Pensiamo al peso scolombiano, anche lì uguale, c'è stata un'alza incredibile del cambio. Quindi se io voglio mettere da parte i miei capitali, devo assolutamente trovare una moneta forte, e in America Latina questa moneta forte continua a essere il dollaro, senza nessun tipo di, così vogliamo dirlo, di possibile avversario in questi
ma questo vale non solamente
basti pensare anche all'Argentina.
Non vale solamente per gli speculatori, vale anche per i piccoli risparmiatori, come avvenne ai tempi di Menem contro il Corralito, quando in Argentina avevano i depositi in dollari.
Sì, esatto, infatti vale anche per i piccoli risparmiatori che cercano di cambiare in dollari tutto quello che possono, cercano di usare dollari perché comunque hanno la possibilità di non vedere svalutato nel corto termine il loro capitale. Certo è, e questo è ovvio, non dobbiamo rimarcarlo, che la possibilità di fuga di capitali che ha un grosso imprenditore con doppia cittadinanza, un'impresa a Miami, rispetto a quello che ha una persona che vive e la sveglia di Buenos Aires, è diversa. Certo. Quindi stiamo parlando chiaramente anche di strategie. Infatti ricordo, per esempio, una delle cose che successe in tempo di Covid. Io passai da Miami 2021 e ricordo una cosa incredibile. La maggior parte di stranieri che venivano a vaccinarsi negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti in quel momento hanno politica aperta di vaccini, come Panama per esempio, erano argentini, pagavano 5, 6, 10 mila dollari tra il viaggio e stare a Miami e tutto quanto per venire a vaccinarsi. E ovviamente non erano quelli, ripeto, della Svillas di Buenos Aires, no? Ma erano argentini che già conoscevano molto bene questo tragitto Buenos Aires-Miami. Tra gli altri c'è stato anche Macri, giusto così per dirlo, che è andato a vaccinarsi a Miami e poi ha detto che lo ha fatto per non togliere il vaccino a un cittadino argentino, visto che lui poteva andare a vaccinarsi a Miami. Ci sono anche ex presidenti generosi fino a questo momento.
È uno molto generoso. Sì. Ma di tutto questo nella cumbre c'è qualche traccia, o anche a guardare, a cercare?
Sicuramente gli Stati Uniti hanno utilizzato il loro peso, ripeto, si trovano in una situazione non idilliaca con i dati di inflazione che hanno utilizzato il loro peso economico per, diciamo, addolcire la pillola della ripartizione delle quote di migranti, del famoso coordinamento delle rotte migratorie, ma questa è una strategia che, appunto, ritornando a Kamala Harris, ne parlavamo prima, ci ricordiamo il viaggio di Kamala Harris in Guatemala, dove tra virgolette stava negoziando la strategia, quando basicamente è arrivata in Guatemala dicendo: non qui ci sono i soldi, qui ci sono i vaccini, questo è quello che dovete fare fondamentalmente. Quindi ecco, c'è stata una riproposizione in maniera molto più diplomatica e in maniera molto più, se vogliamo, sistemica di questa dinamica di: noi non ce li possiamo prendere tutti questi migranti, quindi dobbiamo fare qualcosa. Attenzione, adesso io qui voglio fare perché va bene anche essere un po' leggeri su alcuni temi, perché sappiamo che tra le righe ci sono tutta una serie di questioni che in un intervento radio non si possono sviscerare. Però dobbiamo ricordarci che effettivamente e il flusso migratorio che stanno subendo gli Stati Uniti è qualcosa che, se succedesse in Italia, qualcuno avrebbe già chiamato ad imbracciare le armi in Brianza e ad andare tutti verso i confini, perché gli Stati Uniti solo nel mese di aprile hanno avuto 260.000 incontri, chiamano loro, alla frontiera, con migranti che hanno cercato di entrare. Una frontiera di 3.200 chilometri, 260.000 solo in un mese, un numero spaventoso. Infatti, quando si pensa alla carovana enorme che ti dà dal Chiapas, sono 5.000 persone. 260.000 in un mese sono dei numeri stratosferici, se li pensiamo in termini Europa. Quindi effettivamente gli Stati Uniti si trovano di fronte a una situazione che non si risolverà con questi 4 anni di amministrazione Biden e che avrà bisogno di una strategia realmente coordinata a lungo respiro. Su Biden è caduta una tegola grossa prima del SAM, ricordiamo quell'articolo appunto del quale parlavamo l'ultima volta che avevo pubblicato su Osservatorio Diritto, il famoso titolo 42. Biden disse: togliamo il titolo 42, e i repubblicani hanno subito levato gli scudi, hanno chiamato dei giudici federali, e ha risposto il giudice dell'Alabama sospendendo l'ordinanza di Biden e mantenendo il titolo 42. Titolo 42 che, ricordiamolo, prevede che per motivi sanitari tutte le persone che arrivano alla frontiera vengano immediatamente espulse, cosa che è una flagrante violazione del diritto internazionale della convenzione dell'UNHCR del 51, che prevede il principio di non refoulement, quindi non puoi rimandare indietro persone che vengono a chiedere asilo perché la loro integrità fisica, la loro vita è in pericolo da dove vengono. Però il titolo 42, secondo le leggi interne degli Stati Uniti, li assolve da dover compiere questo trattato internazionale che è stato firmato da loro, e Biden aveva provato a rimuoverlo, ma il titolo 42 è ancora in vigore e non si è capito questa sospensione che tipo durerà di temporalità avrà. Per ora il titolo 42 è in vigore, e in Messico c'è l'altra famosa politica. Diciamo che quello che è stato proposto nel Summit delle Americhe è anche figlio di pratiche che erano già state sperimentate, per esempio in Messico, col famoso programma Quédate in México, cioè rimani in Messico, che funziona così, per spiegarlo in maniera basilare. Io sono una persona che viene da un paese dove mi stanno perseguitando, attraverso tutto il Messico, ho diritto a chiedere asilo, entro negli Stati Uniti, faccio domanda d'asilo e gli Stati Uniti dicono: va bene, adesso andiamo a vedere, a fare tutto l'iter amministrativo per vedere se hai diritto o no all'asilo. Nel frattempo ritorna in Messico e aspetta in una tenda in una tenda in Messico e la risposta che ti daremo rispetto a questo.
Cioè, in Inghilterra li mandano in Ruanda, qui invece ritornano indietro in Messico.
Cioè, è una politica abbastanza curiosa, se vogliamo, no? È come un esempio: se dalla Libia arrivassero in Italia per chiedere asilo, chi può chiedere asilo dall'Italia? Diciamo: va bene, sappiamo chi sei, ti abbiamo fatto la foto, abbiamo preso i documenti, adesso torna in Libia, aspetta là, e se la risposta è positiva ti riportiamo qua. Cioè, è un po' così. Ovviamente la frontiera è diversa, ma il meccanismo è lo stesso.
Certo. Senti, l'ultima domanda: questo flusso imponente, insomma, di persone che in così poco tempo si stanno vanno verso gli Stati Uniti, ci rimandano a una situazione di crisi economica piuttosto pesante, questi migranti. È un flusso che ha avuto questo picco oppure è costantemente così elevato?
Il flusso sicuramente si è aggravato dopo i 2 anni di Covid, che, ripeto, hanno lasciato l'America Latina in cenere, in ginocchio, e poi per l'esplosione di una violenza che ormai è transnazionale. Pensate al caso Pecci, nell'isola di Barú, di fronte a Cartagena in Colombia. Un pubblico ministero paraguayano che viene ucciso mentre è in vacanza in Colombia attraverso una trama di collusione tra diverse organizzazioni criminali della regione. Cioè, questo ci fa capire che la transnazionalità delle mafie, del narcotraffico in America Latina sta provocando un dissesto in interi paesi. Pensiamo all'Ecuador, dove le carceri sono completamente fuori controllo, dove ogni 3 mesi ci sono massacri carceri. Pensiamo al primo comando capitale PSC in Brasile, e pensiamo al clan del Golfo in Colombia, al cartello di Sinaloa, a quello che succede a Sinaloa e Guerrero. Pensiamo alle Maras, dove si supponeva che Nayib Bukele nel Salvador avesse trovato una soluzione, ma in realtà abbiamo visto che nell'ultimo periodo che le Maras sono ritornate a uccidere e a marcare il territorio. Ma pensiamo solo a questo: in Messico l'anno scorso è andata una commissione delle Nazioni Unite in Messico dicendo: signori, A noi ci sono arrivati dei dati che non possono essere possibili. Cioè, voi avete 90.000 persone scomparse? Ma dove sono? Cioè, voi avete la città di Pisa scomparsa, basicamente. Ma dov'è? Dov'è sta gente? E in 15 anni, adesso i dati sono di più, sono 100.000 le persone scomparse in Messico, i dati sotto l'amministrazione di Andrés Manuel López Obrador non sono migliorati, quindi stiamo parlando di paesi, ripeto, come il Messico, dove 100.000 persone sono sparite. E in Italia è arrivato il caso di Ayotzinapa, che erano 43 studenti normalisti, ma da 43 a 100.000 possiamo capire cosa succede tutti i giorni in Messico. Pensiamo al massacro dei giornalisti in Messico, pensiamo al massacro dei difensori dei diritti umani e della natura in Colombia, che è un paese dove basicamente dall'inizio dell'anno, e io ho scritto un articolo ad aprile, e solo ad aprile c'erano stati ben 34 massacri in Colombia. Cioè, quindi stiamo parlando di una situazione di violenza generalizzata, dalla quale che unita al dissesto economico di molti di questi paesi crea ovviamente una situazione di migrazione forzata. In molti casi si tratta di persone che vedono la loro vita messa a repentaglio. Attenzione, perché nelle Americhe esiste una cosa meravigliosa che non esiste in Europa, che è Cartagena 1984. Cartagena è una città della Colombia, dei Caraibi. A Cartagena nel 1984 viene firmato un accordo che aggiunge ai 5 elementi della possibile richiesta di asilo e rifugio un elemento che si chiama violenza generalizzata. Cioè, se nella zona in cui tu vivi c'è una violenza generalizzata che lo Stato non riesce a frenare e stanno uccidendo persone, bruciando villaggi, e tu scappi anche se nessuno ti ha minacciato direttamente, tu puoi fare richiesta di asilo e rifugio. Quindi sotto questo principio pensiamo a quante persone in America Latina possono e sono nella condizione di poter fare richiesta di... Un'ultima cosa che voglio sottolineare, perché è importante e ha a che vedere anche con questo discorso di violenza: nel summit, nel vertice, anche la società civile era presente. Io stesso ho potuto incontrare delle persone meravigliose, delle attiviste con delle traiettorie incredibili, tra le quali c'era per esempio anche la cugina di Berta Cáceres dall'Honduras. Storie che non vi sto a raccontare, ma ve le potete immaginare, storie che ti fanno tremare mentre le ascolti, e storie di resilienza incredibile. E nella maggior parte dei casi donne, perché le donne oggi sono la frontiera della resistenza rispetto a questo sfruttamento della natura, a questa distruzione, a questo ipercapitalismo. E nel summit una delle grandi richieste che è stata portata avanti dall'organizzazione della società civile, e nello specifico da una organizzazione che rappresento in America Latina e nei Caraibi, che si chiama Every Woman Treaty, Every Woman Coalition, è stata quella di promuovere un nuovo marco globale istituzionale, un nuovo trattato che possa eradicare la violenza contro le donne e le bambine. Le bambine, per esempio, non sono incluse in nessun trattato internazionale, perché nella Convenzione sui diritti del bambino del 1989 si parla nello specifico di bambino e non si vanno a sottolineare aspetti specifici come la gravidanza in età adolescenziale, il matrimonio forzato e via dicendo. Quindi un elemento importante è che questo appello è stato accolto, questo appello a un nuovo trattato che ponga fine alla violenza contro donne e bambine è stato accolto dalla delegazione colombiana, e il presidente Ivan Duque nella seconda sessione plenaria venerdì 10 giugno ha fatto cenno al trattato, chiamando le altre delegazioni ad appoggiare le voci che stanno chiedendo questo nuovo trattato, e anche Almagro, presidente dell'Organizzazione degli Stati Americani, Luis Almagro, ha fatto lo stesso poi nel discorso che ha fatto in plenaria di fronte a tutti i presidenti accorsi all'evento. Quindi è un grosso punto importante per la società civile che ha marcato un segnale nell'agenda politica della regione.
Nelle dispute tra filo putiniani e invece filo NATO, molto semplicistiche, a questo punto ci troviamo di fronte a totale assenza di quelli che sono i protagonisti, le persone, i singoli uomini, gli individui che possono essere russi, ucraini, europei, americani, cinesi. Ecco, molti ragazzi, molti giovani russi, decisamente contrari al regime putiniano, sono fuggiti, sono profughi, profughi un po' dovunque, ma in particolare in due o tre luoghi, l'Armenia la Serbia e il Dubai. Yuri è uscito dalla nazione italiana, dal confine italiani, e si è diretto verso Yerevan e di lì ci ha riportato alcune impressioni relative a quello che è la diaspora russa in Armenia.
Yuri è passato da Yerevan un po' perché gli serviva, un po' perché è un posto alquanto interessante, molto interessante, per due motivi, due fondamentali motivi. Uno è che i renitenti alla leva russi sono scappati per lo più verso l'Armenia perché era comodo, e l'altro invece riguarda il nazionalismo degli armeni che è stato rinfocolato da questa aria di guerra e quindi vorrebbero riprendere il conflitto con gli azeri per il Nagorno-Karabakh. Ecco, da quale aspetto vuoi partire per raccontarci qualcosa dell'Armenia?
Sì, la cosa fondamentale, allora, prima cosa bisogna chiarire che non si può parlare di renitenti alla leva perché non c'è, come dire, adesso non, nessuno, come dire, teoricamente viene mandato obbligatoriamente o di leva in Ucraina. Questo è il primo aspetto. E di questo elemento bisogna dire, prima cosa, c'è chi teme. Prima o poi, insomma, dire ampi settori, soprattutto della gioventù, che ci possa essere una mobilitazione generale. Questo era un timore che si era abbastanza diffuso all'inizio di maggio, ma che rimane, insomma, ben presente in ampi settori, appunto, della gioventù, soprattutto delle grandi città. E da una parte c'è una sorta di esilio politico, nel senso che a me è capitato anche di incontrare intere famiglie, persone anche in età, insomma, relativamente avanzata, che difficilmente avrebbero chiamati, e che in realtà hanno deciso di lasciare il paese, hanno deciso di lasciare il paese fino a quando non avverrà un cambio di regime, non, ho deciso di non restare più. Questo, diciamo, è un fenomeno molto vistoso in Armenia, ma per quanto mi è stato detto, è molto vistoso anche in Georgia e inizia a diventare interessante anche negli Stan, soprattutto in Kirghizistan, per esempio. Sì, perché il problema è che per esempio, il costo della vita in Armenia inizialmente, però, come dire, gli armeni poi si sono svegliati abbastanza velocemente e gli affitti sono aumentati. Per cui oggi,
Forza.
come dire, un buono locale a Yerevan non lo trovi a meno di 300-350 dollari, iniziano ad essere
Ah, però.
cifre importanti, insomma. Soprattutto per chi per esempio. Chi se n'è andato, per esempio quelli, gli specialisti di alto livello o di buon livello del settore IT, che o sono messi a lavorare per aziende straniere o continuano a lavorare per aziende russe, perché esiste anche questa situazione particolare, pur di non perdere, dicono vabbè, insomma, lavoro da distanza. Per cui il Kirghizistan, per esempio, diventa interessante anche dal punto di vista economico, lì la vita comunque continua a costare relativamente poco. E per cui è un fenomeno vasto, difficile da calcolare, cioè, perché poi per esempio anche si inizia a diffondere poi per esempio un po' tutta l'Armenia, perché appunto con gli affitti molto alti a Yerevan, insomma, uno poi va a cercare anche in provincia, tanto, e questo è talmente vasto che oggi non è difficile anche fare un calcolo, cioè atterrano dalla Russia almeno 30 aerei a Yerevan al giorno, è una quota importante, significativa, forse si è un po' ridotta da maggio, però insomma, il flusso continua a essere significativo, il che fa pensare che insomma, le difficoltà insomma, di creare insomma comunque un
una mobilitazione importante, diventerebbero ancora più difficili.
Ma ecco,
diventeranno ancora più difficili nel futuro. Sì.
Ma non è che Putin così si fa anche un po' fuori una frangia di dissidenza dall'interno, se ne vanno.
Questo è assolutamente vero. Questo è assolutamente vero. Cioè, in alcune interviste che ho preso, che ho registrato, per esempio, alcuni arrivavano a ipotizzare che forse quasi la metà della gioventù attiva, attiva, che in qualche misura era impegnata, che partecipava alle manifestazioni, eccetera, abbia preso, se ne sia andata. E questo, infatti, dice, qui mi diceva: ma guarda, è una scelta molto personale, io ne ho parlato anche con altri, così loro hanno deciso di restare, io ho deciso di andare. Questo sicuramente c'è, anche perché appunto le frontiere sono state chiuse, anche perché se fossero state chiuse le frontiere si sarebbe creato un panico indicibile, ovviamente. E per cui, insomma, questo è tutto da vedere e da cogliere. Poi, per quanto invece riguarda, ma la cosa abbastanza interessante,
ancora una cosa, ma perché il Kirghizistan, sì, e non, che so, il Tagikistan, il Turkmenistan, vabbè,
il Kirghizistan forse ha il regime più liberale di tutti gli stati.
Sì, no, rispetto al Turkmenistan sicuramente.
Ecco, forse si potrebbe anche dire. Poi ci sarebbe l'Uzbekistan inizia a essere un po' fuori mano, e poi insomma rimane con prezzi relativamente più alti perché ha giocato molte delle sue carte per diventare un paese turistico, cosa che prima il Covid e poi la guerra, insomma, hanno reso la cosa complicata. Però questa è un po' la situazione. Kirghizistan viene indicato, mi hanno detto, insomma, che poi ne ho letto un po', insomma, è una meta
ambita
abbastanza, insomma, sì, anche perché c'era stato qualche libro, un libro, no, tanti anni fa, che parlava del Kirghizistan come una sorta di nuovo socialismo. Poi era stato un italiano che aveva scritto questo libro e narrava di questo Kirghizistan inesistente, poi
sì.
E invece no, il fenomeno del nazionalismo, ecco, c'è questa piazza di Francia dove c'è il teatro dell'opera a Yerevan, dove ci sono praticamente le tende, tutta questa piazza ci sono una tendopoli, no?
Alle tendopoli che, come dicevo, sono abitate durante il giorno soprattutto da anziani. La sera vengono lì anche da forze fresche o stanche che arrivano dal posto di lavoro, no? Per cui io sono stato lì ed è complicatissimo avere delle relazioni con queste persone. Cioè, sono partiti da una diffidenza completa, totale, per cui no, se ne vada via, noi non diamo nessun tipo di intervista, eccetera. Poi
qualche bicchierino di vodka, insomma,
qualcosa ti raccontano, ma ti raccontano delle interpretazioni su tutta la vicenda, che sono molto spesso fantasiose, sono ricostruzioni, soprattutto, insomma, degli ultimi due anni, largamente, quando, per cui, per esempio, è stato Pashanin che ha voluto la guerra, che ha costruito la guerra perché pensava noi in realtà non avremmo dovuto cominciare nessuna guerra con l'Azerbaijan, che è stata una tragedia, insomma, anche queste cose abbastanza, discutibili, ma che poi si riassumono, sinteticamente nella volontà che lui lascia il potere, tutto in una dinamica interna molto difficile da capire, perché per esempio lì sulla piazza ci sono bandiere di, non so, di almeno 10 partiti diversi, no? E quindi è difficile capire la differenza tra l'uno e i vari partiti, che sono soprattutto, appunto, più che partiti di per sé, si tratta di
Esatto, purtroppo la Russia non è molto ben coperta.
Sì, quello sì. No, dice, non si tratta proprio di partiti, ma di...
Non... Ma di partiti, ma insomma, partiti su base leaderistica, perché per cui è molto complicato anche capire orientamento ideologico. Fondamentalmente l'Italia è un vago sostegno per il regime russo, per il quale insomma alla fine ci sussidia con il gas, il petrolio, insomma tanto di alternative non ne avremmo, e poi del resto, come dire, la Turchia fa parte della NATO e questo è, però questa è una posizione abbastanza, come dire, limitata, no? Poi esiste, come dire, una grande pancia, chiamiamola, che dice ma noi non ci interessano queste questioni di carattere internazionale, perché noi dobbiamo prima risolvere i problemi a casa nostra, poi potremmo interessarci di questo internazionale. Se dei russi vogliono venire qua a vivere non c'è nessunissimo problema, però insomma, siamo agnostici. E poi invece esiste sicuramente chi fosse la posizione maggioritaria, che è fortemente critica, perché dice insomma nel momento del bisogno, che casualmente, che, come dire, in modo, come dire, un po' sorprendente, in fondo è la stessa posizione che ha l'ufficiale dell'Armenia, perché all'ultimo riunione del CTSO Shanin ha detto chiaramente e apertamente, ha detto vabbè, ma insomma quando abbiamo avuto bisogno noi e ufficialmente avevamo dichiarato che avevamo bisogno di un sostegno, non c'è stato. La questione riguarda, insomma, riguarda evidentemente il Kazakistan, perché lì, insomma, invece l'aiuto c'è stato e anche
la Bielorussia,
e anche la Bielorussia, e qua invece, come dire, anche in modo formale ci viene richiesto, seppur, come dire, senza una presenza, una partecipazione, ci viene richiesto comunque di solidarizzare, no? E per cui è un po' sorprendente poi questa posizione, insomma, di chi di parte maggioritaria del movimento opposizione, che, come dire, ha una posizione apertamente anti-Putin, per il quale, come dire, appunto, l'Armenia non è stata sostenuta quando ce n'era necessità, insomma. Ecco un po' questo, diciamo, è questo il
quadro
della situazione
di quella zona lì. Yuri poi ha fatto il percorso inverso rispetto a quello della diaspora dei ragazzi russi verso Yerevan, ed è andato a Mosca a sincerarsi di che cosa sta avvenendo, qual è l'economia di guerra, quella autarchia che riusciamo solo a immaginare. Ci ha rilasciato alcune impressioni anche in questo caso di quello che è la vita, l'economia, le chiusure di negozi, i prodotti che sono in vendita e che vengono comprati, i russi si possono permettere. Russi che hanno un loro atteggiamento ormai da anni rispetto a quello che è la condizione di ristrettezze o di benessere a seconda dei periodi, e quindi sono abituati a sostenere anche queste situazioni un po' pericolose, un po' di miseria, di guerra. Ecco, ecco qua le sue impressioni.
Finché, per quanto uno legga sulla situazione interna, ma finché, come dire, non arrivi, non tocchi con mano, non hai la percezione reale. Poi io adesso sono da pochissimo, praticamente 36 ore, però per esempio la prima cosa che ho voluto usare, oltre a parlare insomma con le persone che mi sono più vicine, sono andato a fare un giro in un centro commerciale a vedere qual è la situazione. Allora, la situazione per esempio è questa, che per esempio il 50%, io penso forse 60%, ma siamo costati, 50% dei negozi, come dire quelli autonomi, chiamiamoli, no, nei centri commerciali, hanno chiuso, no, letteralmente chiuso. Si tratta molto spesso di negozi tutti molto legati, come dire, alla telefonia,
eccetera, ma come dire, non solo quelli, segnale di una, come dire, di una tendenza verso la crisi dei consumi molto forte, molto forte. E poi c'è accanto a questo un elemento, chiamiamolo così, legato invece all'essenziale più culturale, no? Io sono stato all'ultimo piano di questo centro commerciale e c'era il multisala, no? Multisala del cinema. E 10 sale su 12 sono chiuse, sono letteralmente chiuse, perché non ci sono film da proiettare, perché comunque i cinema russi lavoravano soprattutto sul cinema americano, certo. In sostanza, quello occidentale, ma sul cinema americano. L'associazione del cinema russo ha chiesto un aiuto esorbitante, non gli hanno dato neanche un dubbio. Per cui la situazione è un po' questa, che segnala una difficoltà che nel tempo non è tanto economica, cioè che molte sale chiuderanno, ma che troveranno delle difficoltà anche le TV a pagamento, pay per view, perché già adesso non ci sono più novità straniere, cioè tu paghi la pay per view per avere novità russe, i serial russi, sì, vedi? E poi tutto il catalogo vecchio, ma proprio da un punto di vista proprio culturale, perché il problema è che il russo, e forse ne abbiamo già parlato in una delle nostre chiacchierate, rimane fondamentalmente un occidentale. Cioè, sì. Adesso Mikhalkov ha fatto in una riunione intergovernativa, Mikhalkov, il famoso regista, ha proposto un festival alternativo col cinema indiano e cinese, ma cioè, lo stesso Putin lo guardava un po' esterefatto.
È vero che sarebbe un mercato di 5 miliardi di persone, ma insomma.
No, ma non è il problema tanto 5 miliardi di persone, ma è importare
la qualità, sì, che far vedere Oblomov per
Infatti. No, ma non venderlo, non esportarlo, ma importare, cioè,
è proprio la proposta del modello culturale,
importiamo Bollywood, cioè la gente si vede film cinesi e indiani, questo è questo, ma io penso che forse al di là appunto.
Ma il fatto che se ne siano andati così tanti, allora potrebbe essere una scommessa vincente sul fatto che non può reggere a lungo un regime che si basa su Bollywood, perché culturalmente non c'è.
È uno scenario autarchico, in certi versi.
Il problema è per il momento, come dire, il problema c'è, è molto importante, perché questo vuol dire appunto il cinema, vuol dire la musica, vuol dire le grandi esposizioni internazionali, cioè, ma attualmente, come dire, penso che al Cremlino hanno altro per la testa,
sì, no, cioè,
che in questo momento considerano, come dire, seconda, cioè dopo vedremo, no? In questo momento. Però io questo da tempo lo sto seguendo, e appunto sono voluto andare subito a vedere questa cosa del cinema, perché col tempo appunto poi potrebbe diventare allora sì un problema, no? Anche pure in una situazione di stabilizzazione. Io seguendo le notizie di oggi, anche di quello che arriva dall'Occidente, insomma, degli ultimi giorni, mi sembra che stia diventando non una battaglia tra potenze, ma una battaglia tra debolezze. Tra chi molla per primo, sostanzialmente, perché insomma, voi siete lì, penso che se la percezione sia ormai netta, no? Che l'opinione pubblica non ne può più di questa guerra, perché soprattutto guarda le bollette del gas e la benzina.
Sì, anche qua.
No, da voi.
No, certo.
No, qua non c'è il problema della benzina, poi c'è il problema sicuramente quando si va nei negozi, dei prodotti russi sono aumentati mediamente del 15-20%, quando si parla di cose importate abbiamo il raddoppio, il triplo, l'aumento dei prezzi.
Quindi l'inflazione corre.
Ma in realtà l'inflazione non corre così tanto, no? Sta più ferma, ma perché, come dire, per esempio, appunto sono stato in questo centro commerciale, il vino italiano, come dire, di prima fascia, quello che trovi a meno di 2 euro da noi, qua viaggia 15-16 euro, traslitterati è intoccabile, cioè non c'è inflazione perché nessuno li compra, si rivolge soprattutto sui prodotti ormai interni, in generale sui prodotti alimentari, ecco, questo è
un'autarchia totale.
Sì, addirittura mi stavano raccontando, questa cosa non l'avevo notato, che è stata data una direttiva ai ristoranti russi di proporre prima di tutto al ristorante il vino russo, poi se viene esplicita richiesta da parte del cliente allora si può offrire il resto. Cioè è un tipo di cosa che sono tutte piccole
segnali
che probabilmente non si ritrovano, no, sui giornali italiani, anche perché adesso quando vado anche sui canali della Svizzera italiana e altri programmi, ormai mi presentano come uno dei pochi che rimasto mostrato, probabilmente è proprio così. Per cui non c'è un racconto, no? Non esiste oggi un racconto.
Sì. Ci siete tu e Nico Piro, probabilmente.
Siamo in due. Siamo in due, alta la bandiera.
Ma l'opinione pubblica, non so, il moscovita medio, della guerra non ne sa nulla, o comunque che percezione può avere?
Allora, esiste un elemento di distanza che io inizio. Il russo è abituato a passare attraverso crisi economiche, sociali, è interiorizzata la cosa, sì. e per cui praticamente quasi immediatamente inizia a pensare come risolvere i suoi problemi personali legati a questa situazione, cioè passa buona parte del suo tempo libero a cercare di capire come fare. E per cui ha preso una distanza da tutto quello che succede, no? Come se fosse veramente una calamità naturale.
Certo.
C'è questa calamità naturale, c'è chi è come da noi, ci può essere chi dice sì, ma una calamità naturale perché non si è fatta abbastanza per la difesa della natura, e c'è chi dice sì, vabbè, ma è stato fatto. Cioè, insomma, le posizioni sono tra quelli si dividono. Sì, è una brutta cosa, purtroppo siamo stati costretti, oppure vedremo come andrà a finire. Cioè, in questo momento esiste un'enorme distanza, un'enorme distanza, e anche una enorme distanza anche dall'informazione vera e propria. Formazione, quella televisiva è pochissimo ascoltata, pochissimo creduta, ma appunto è una dimensione del vivere che, insomma, sto iniziando a percepire. Forse magari poi quando ci sentiremo nelle prossime settimane avrò una percezione più profonda, perché adesso è proprio qui. Proprio questa la mia percezione.
È una guerra di Putin, cioè nel senso il popolo russo non appoggia questa avventura militaresca, è indifferente.
E sicuramente siamo molto lontani dall'entusiasmo che c'era quando avvenne la Crimea. Al di là, come dire, di una piccola percentuale che dice insomma andiamo a ricostituire il mondo russo, no? Per la gran parte si rendono benissimo conto che si tratta dell'assimilazione di realtà territoriali che dal punto di vista non solo economico disastrate, ma dal punto di vista sociale, perché stiamo parlando insomma di realtà territoriali che prima di ricostituirsi come società, perché una parte è emigrata, ha abbandonato il paese, è ancora difficile calcolare, diciamo, delle zone occupate dai russi, quanti se ne siano andati, quanti siano rimasti, eccetera. E poi devi ricostruire una vita sociale, non è, questo ha degli aspetti estremamente complessi, cioè non stiamo parlando appunto della Crimea o comunque o anche delle stesse due repubbliche di Donetsk e Lugansk, stiamo parlando di un fenomeno più complesso a cui si associa comunque l'incertezza, la grande incertezza, come c'è l'incertezza in Occidente, ma dove si vuole arrivare, cosa si vuole conquistare, cioè qual è l'obiettivo poi alla fine, no? Nessuno lo sa, nessuno, credo, e oggi nessuno è nella testa di pochissime persone che, come dire, sono al Cremlino, per cui vige un'incertezza assoluta, ecco.
Ma ecco, più che altro, adesso poi finiamo. In che modo è condizionato il russo? Cioè il condizionamento che proviene dal conflitto in Ucraina sulla vita normale, sull'esistenza del russo, va a incidere su degli aspetti che potrebbero indurlo non solo a cercare di barcamenarsi, ma proprio a un certo punto non poterne più e ribellarsi?
Io dico che questo è molto complicato capirlo in questo momento, e secondo me bisogna aspettare che finisca l'estate. Aspettare l'autunno, bisogna ritornare, come dire,
col freddo.
La gente si totalmente si è immersa in questa nuova condizione, che siamo ancora in una fase di transizione, siamo ancora che non si sa come, no? Per esempio, quanti di quelli che sono i giovani che sono all'estero prima o poi potrebbero essere, come dire, costretti o pensare a ritornare? Chiaro che se, come dire, la guerra diventa una guerra molto di posizione, naturalmente c'è una parte di questi che potrebbe rientrare. Se invece il tutto diventa molto più, si radicalizza, è più difficile. Cioè, ci sono tutta una serie di varianti che oggi è difficile capire e misurare, e io penso che assolutamente la situazione in Russia può andare molto velocemente, molto velocemente.
Sì, anche perché ho sentito che ci sono state delle truppe cecene che a un certo punto hanno detto vabbè, ci siamo rotti i coglioni, ce ne andiamo, ce ne torniamo a casa, e se ne sono tornati a casa.
Gli ossezi.
Ah, giusto, gli ossezi.
Sì, ma ci sono stati anche altri